Non so cosa abbiate pensato quando avete visto questo titolo, per chi l'ha visto o l'avete letto o sentito pronunciare stamattina. Adino, quando appunto mi ha chiesto qual è il titolo per... No, gli ho mandato il titolo con WhatsApp e lui mi ha risposto: ma è il titolo o mi stai mandando... no? Dico, no, è proprio il titolo. Non è un invito a lasciarmi tranquillo. Cosa c'entra con l'aspetto dell'area sociale? C'è un testo biblico e vorrei invitarvi a leggerlo con me. Spero abbiate tutti la Bibbia. Perché tante volte è importante leggere dei testi della Bibbia, cioè, nel senso, leggerlo sulla nostra Bibbia, e che verifichiamo che le cose sono scritte anche nel libro che abbiamo in mano noi, perché, e lo vediamo, ci rimane visivamente più impresso che non qualcosa di proiettato su uno schermo. E questo ce lo possiamo portare dietro, possiamo andarcelo a rivedere, possiamo magari sottolinearlo su quello che abbiamo sempre in mano. E c'è un testo molto famoso nel campo evangelico della Riforma, testo Efesini 2:8, che quando la mia generazione era piccola e andava ai campi biblici, gli facevano una cappa tanta per insegnargli la memoria, no? Quindi sono quelle cose che si sono imparate a memoria da bambini. È per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Questo è uno dei caposaldi della fede evangelica, della riforma protestante, la salvezza solo per grazia. Quindi non è per opere, non dobbiamo guadagnarci la salvezza, non, le opere non servono per essere salvati, e spesso ci fermiamo qua. Nella lettura del testo biblico spesso ci fermiamo a questo testo. E quindi la salvezza per grazia, siamo salvati, che bello, andiamo. Ci riuniamo insieme, lodiamo il Signore, preghiamo, grazie Signore perché ci hai salvati, grazie per il tuo perdono, e tante cose che abbiamo visto stamattina. Peccato che ci fermiamo lì, perché il testo non finisce lì. Il testo va avanti dicendo che cosa? Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù. Cosa c'è scritto dopo? Per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparato affinché le pratichiamo. Ci dimentichiamo questa parte. Ci dimentichiamo che una conseguenza, siamo stati creati in Cristo Gesù per fare le buone opere. Lo scopo. Non per starcene a girare i pollici, dicendo e consolandoci l'un l'altro, dicendo oh che bello siamo salvati, oh che bello siamo salvati. Non è quello lo scopo. Quello non serve. Siete stati creati per un altro scopo. Ed è interessante vedere quello che fece Gesù a questo punto. Gesù fece molte cose. Poi c'è molti miracoli, e molti miracoli che fece, non so se abbia mai notato, sono scollegati da predicazioni o insegnamenti. Alcune volte Gesù fece dei miracoli per mostrare qualcosa, o in conseguenza a un insegnamento, poi intervenne con un'azione particolare, un miracolo, ma non sempre. Ci sono dei miracoli, degli interventi di Gesù per aiutare le persone, che non avevano niente in comune, cioè non erano collegati a un insegnamento che Gesù voleva dare in quel momento. Non so se abbia mai notato. Gesù ha fatto quelle cose, potremmo dire, gratuitamente, senza nessun secondo fine, senza essere coinvolto in altre relazioni. Ne ho raccolte alcune, potremmo metterne delle altre, ma ad esempio quando guarisce la suocera di Pietro, va lì, vede che è ammalata, la guarisce, poi lei si mette a servire, ma Gesù non ha detto, hai visto che bravo che sono stato, adesso devi credere, no, ha visto che era ammalata, l'ha guarita, senza neanche che glielo chiedesse, nei Vangeli non viene detto. A un certo punto le persone si radunano intorno a lui le guarisce e poi ha pietà, gli dà da mangiare. Anche in quel caso i Vangeli non riportano, nel caso raccontato di Matteo, nessun insegnamento collegato con questo. Gli facevano pena queste persone che erano affamate, che erano andate da lui e lui aveva visto che stava male, da guarite. Anche in Marco viene riportato varie guarigioni che lui fa, le persone vanno, lui le vede e le guarisce, senza che ci fosse nessuna predicazione o insegnamento su questo. Libera una persona che era demonizzata, la vede, interviene, la libera, poi non ha neanche l'occasione di raccontare niente perché lo mandano via. E lui prende e se ne va e non racconta niente alle persone che erano state vicino a lui. L'uomo con una mano paralizzata nella sinagoga lo vede e dice, si può fare del bene, e lo guarisce. La risurrezione di un bambino, a Nain, anche in quel caso vede la mamma che soffre, si avvicina, risuscita il bambino, ma non predica, non dice niente. Vi ricordate la guarigione di un orecchio? Quando Pietro, nella sua esuberanza, chiamiamola così, tira fuori la spada, come si faceva con la spada nel Getsemani, Pietro, se solo lui, no? E interviene per difendere Gesù. Taglia l'orecchio, non aveva molta mira, evidentemente, che non penso che gli volesse tagliare l'orecchio. E Gesù cosa fa? Lo guarisce. Ma non dice, avete visto che l'ho guarito? Sono il figlio di Dio, adesso lasciatemi stare. No, lo guarisce e basta. E continua ad arrestarlo. La guarigione non cambia niente negli avvenimenti che stavano succedendo. C'è una donna che era piegata in due, dall'artrose probabilmente. Anche Gesù la vede, la guarisce. Non si mette a predicare, non si mette a insegnare. 10 lebbrosi. Abbi pietà, guariscici. Andate a farvi vedere. E mentre stanno andando, sono guariti, due poi tornano e trovano un rapporto personale con Cristo, sono salvati dai loro peccati. Ma gli altri 8 erano guariti, lo stesso, senza predicazione, senza insegnamento. Come? Era 1 e 9? 2 e 8? 1 e 9. Ok, scusate la gaffa. Adesso controllo se nella mia c'è la stessa cosa. Quindi, in ogni caso, la guarigione non era condizionata a un rapporto con lui. L'acqua in vino. Nessuno sa che è successo un miracolo se non quelli che avevano portato il vino a tavola. Anche lì non c'è nessun insegnamento dietro a questo. La guarigione di un uomo paralitico a Betesda. Lo vede, vuoi essere guarito? Buttati in acqua. Ma lui non sapeva chi era stato. Poi Gesù se ne va, lo vedono con letto in mano, dico, ma tu cosa fai così? Ma uno mi ha detto di fare così, ma guarito, senza entrare in acqua. Ma guarito, e mi ha detto di portarmi il lettino. La barella. Dice, ma chi è? Boh, non lo so. La stessa cosa di una persona che era nata cieca. viene guarita, ma lui non sa chi l'ha guarito perché era cieco. Dice, ok, allora adesso vai a lavarti, e lui va a lavarsi, si lava, ci vede, ma non aveva visto chi l'aveva guarito. Tant'è vero che quando gli chiedono, ma chi è? Non lo so, Gesù l'ha guarito, poi lo incontra, dopo. Ma la guarigione non era collegata a un'azione, come diremmo noi adesso, evangelistica. Leggiamo qualche testo ancora, perché non vorrei che oggi ci parlasse di più la Bibbia che non le cose che potrei dirvi io. In Luca, bellissimo testo, in Luca, cominciando dal versetto 27, sono delle istruzioni che Gesù dà ai discepoli. Quindi al versetto 27 al versetto 36. Io vi leggo, adesso leggiamo sullo schermo una versione ridotta, ho tolto alcune parti. A voi che ascoltate io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano. Da a chiunque ti chiede, come volete che gli uomini facciano a voi, fate voi pure a loro. Se amate quelli che vi amano, quale grazia ne avete? Ve ne viene. Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a quelli che vi fanno del bene, quale grazia ve ne viene? Anche i peccatori fanno lo stesso. Amate i vostri nemici. Difficile dopo quello che ha detto Adino stamattina e quello che è successo a Parigi venerdì sera e quello che succede in tante altre parti del mondo. Venerdì sera, mentre succedevano queste cose a Parigi, alcuni di noi erano a Torino a sentire quel fratello siriano che ci parlava della situazione dei cristiani in Siria. Fate del bene, prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è buono verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro. Questo è quello che ha detto Gesù, che ci ha detto Gesù. Testo simile, ma con alcune piccole sfumature, in Matteo, che rileggiamo perché anche questo mette in evidenza alcuni aspetti interessanti. Io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi maltrattano e che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, perché Egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Anche questo ci parla. Gesù dice quello che noi dobbiamo fare. Ma c'è un altro testo ancora più interessante. Sempre in Matteo. Andiamo avanti fino al capitolo 25. Qui è sempre Gesù che sta parlando, eh? Dal versetto 31 al versetto 45. E anche in questo caso leggo una versione condensata del testo. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri. Dirà a quelli alla sua destra, venite voi, benedetti dal Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato, perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui straniero e mi accoglieste, fui nudo e mi vestiste, fui ammalato e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti risponderanno, Signore, quando mai abbiamo fatto queste cose? E il re risponderà loro, in verità vi dico che in quanto l'avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Dirà a quelli alla sua sinistra, andate via da me, perché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, fui straniero e non mi accoglieste, nudo e non mi vestiste, malato e in prigione e non mi visitaste. Allora anche questi gli risponderanno dicendo, Signore, quando? Allora risponderà loro, In verità vi dico che in quanto non avete fatto a uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me. Un testo pesante, impegnativo. Quali erano i bisogni di cui sta parlando Gesù? Fame, cibo, sete, acqua, straniero, il termine ha a che fare proprio con l'alieno, la persona che viene da un'altra cultura, da un altro popolo, xenos in greco, nudo, senza nulla, spogliato, ammalato, senza forze. Interessante che la parola ammalato in greco è la parola dalla quale deriva astenia in italiano, cioè una persona senza forza che non riesce ad andare avanti. Detenuto, non libero, imprigionato. Non so se riuscite a vedere queste cose, a visualizzarle. In che modo basta per visualizzarle? Cosa basta fare per visualizzarle? Vedere un telegiornale. Pensate agli sbarchi dei profughi. Fame, sete, nudi, stranieri, ammalati, senza forze, devono portare a mano, imprigionati dalle situazioni dalle quali vengono, a volte proprio imprigionati per i debiti che hanno fatto per scappare da situazioni assurde. Forse vedendo questo ci vengono in mente, o vedendo quella ci possono venire in mente questo, possiamo collegarli. Fin qui quello che ha detto Gesù. Ma vediamo cosa dicono anche altri, perché questo testo può sembrare quasi che, ma allora la salvezza è per opere, no? Se non avete fatto a me, se non avete fatto a loro, non avete fatto a me, quindi voi andatevene via. Non avete agito bene, quindi siete persi. Ma vediamo cosa dicono anche altri autori, che ci chiariscono un po' le idee. Vari testi. Cominciamo da Efesini 2,8. Lo rileggiamo, perché penso che sia importante rileggerlo. È per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opera finché nessuno se ne vanti, infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Fare le opere buone non vuol dire solamente comportarci bene, cambiamento interiore, che è importante, fondamentale, ma non è solamente affinché voi siate buoni, ma perché voi facciate del bene, voi operiate, voi vi diate da fare. Galati. Sempre Paolo che scrive, Galati 6, versetti da 9 a 10, non ci scoraggiamo di fare il bene, di fare il bene. Paolo che scrive la lettera ai Galati dicendo non fatevi prendere in giro, la salvezza per grazia mediante la fede, tutte le cose che potevano, non servono a niente, ricordatevi che è per fede, per grazia di Dio non dovete fare niente. Quindi alla fine di questa lettera, improntata a questo, cosa dice Paolo? Non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo, mieteremo il suo tempo. Così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, specialmente a quelli nella fede, ma facciamo del bene a tutti. Finché ne abbiamo la possibilità, quello che possiamo fare. Giacomo, un altro testo importante. Giacomo sembra che sia l'antagonista di Paolo in certi momenti, perché cosa dice Giacomo, uno dei fratelli minori di Gesù? A che serve se uno dice di avere fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Se un fratello o una sorella non hanno vestiti o mancano del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro, andate in pace, scaldatevi, saziatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo, cose necessarie al corpo, non all'anima, allo spirito, al corpo. A che cosa serve? Così è della fede. Se non ha opere, è di per sé stessa morta. Insensato. Stupido. Sciocco. Voi rendete conto che la fede senza le opere non ha valore? Dunque vedete che l'uomo è giustificato per opere e non per fede soltanto. Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Non serve a niente. È sterile. Non produce nessun risultato. Non viene dimostrata. Quindi, ritorniamo al testo che abbiamo già letto di Matteo. Gesù che dice, siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Quindi, verso chi è il bene che Dio fa? Verso tutti. Quindi noi, se vogliamo essere figli, figli nel senso di assomigliare a Dio, perché il concetto di figlio in questi testi vuol dire anche essere come. Dovremmo fare la stessa cosa. Quindi quali sono i nostri affari? Ritorniamo al titolo. Fate gli affari vostri. Quali sono i nostri affari? Quali sono le cose che dobbiamo fare? No? Dovremmo imitare il Maestro, imitare Gesù, il Signore. Questo è un affare nostro. Qualcosa dobbiamo fare noi. Dovremmo quindi mostrare con il nostro buon operare, oltre che con il buon essere, la grazia gratuita che abbiamo ricevuto. L'abbiamo letto in Efesini, abbiamo letto in Galate. Dobbiamo evidenziare la nostra fede attraverso l'impegno per gli altri. L'abbiamo letto in Giacomo. Non è che facendo quelle cose si ha la fede, ma agendo mostriamo quello che è la nostra fede. Siamo stati salvati gratuitamente per fede, per rimboccarci le maniche. Per essere figli del Padre nostro che fa del bene a tutti. Quindi i nostri affari quali sono? Essere, assomigliare al Padre nostro che è nei cieli. E una cosa interessante che ritroviamo in alcuni concetti biblici è che l'amore per Dio e di Dio si esprime anche nell'amore per le persone che Dio ama. Giovanni lo ricorda per alcuni aspetti. Se Dio ama delle persone e noi amiamo Dio, una parte del nostro compito è quello di amare le persone che Dio ama. Però a volte non è che ne abbiamo molta voglia, no? Diciamo no, queste cose non mi interessano. Porta la sporta, il progetto Maina e tante altre cose che potremmo fare. No, non mi va. Non mi interessa. Non mi interessa perché non è spirituale. Io voglio fare cose solo spirituali. Mi ricordo una persona, un fratello che molti anni fa era venuto in comunità da noi quando lavoravamo nella comunità per tossicodipendenti, dicendo voglio collaborare con voi, sento la chiamata di Dio a lavorare con voi nel vostro centro. Dico bene, parliamone, eccetera. Cosa posso fare qui? Ma guarda, siamo qui in comunità, quindi ci sono un sacco di cose da fare. Bisogna andare a zappare l'orto, bisogna lavorare con i ragazzi, bisogna andare a mungere le mucche con loro, bisogna... e gli ho fatto tutte le cose che bisogna fare lavorando con i ragazzi. Chiara e Adriano si ricordano tutte le cose che bisogna fare con i ragazzi. E questa persona mi ha risposto, no, io sono, mi sento chiamata a fare cose solo spirituali. Sporcarsi le mani a lavorare con i ragazzi non era spirituale per lui. Cosa dimostra questo? Arroganza. Oppure non ci interessa perché non me la sento. Quante volte non me la sento? Cosa dimostra la risposta non me la sento? Dimostra indolenza. Oppure diciamo non ho tempo. Pigrizia, perché tante volte ci possono essere delle ragioni, ma pensiamo una cosa, non sempre queste risposte possono essere sbagliate, ma pensiamoci, riflettiamo una cosa, quando noi diamo una risposta, non ho tempo ad esempio, è quella la ragione o è una scusa? Non ho tempo per venire alla cellula la sera, sono impegnato. Ma se posto alla cellula c'è una partita di calcio? Il tempo ce l'abbiamo? Se c'è una cena? Se c'è un concerto? Se c'è un film? Il tempo lo troviamo? Allora vuol dire che non è vero che non abbiamo tempo. È una buona scusa. Quello sì. Ma tante volte non è la ragione. Non mi piace. Fare quelle cose non mi piace. Poi mettermi quella casacca che si è messo Enrico, non mi piace vestirmi in quel modo, dai, no? Magari egoismo, non mi piace. O a un certo punto, se hanno i problemi, se la sono cercata, Quante volte, parlando, se la sono cercata, a me non interessa, se la sono cercata adesso se la vedono per i fatti loro, a me non interessa. Disprezzo. Quelli sono solo, mettiamoci quello che vogliamo, terroni, extracomunitari, albanesi, italiani, quello che vogliamo, profughi, negri. Cosa si vuol dire questo? Tante volte dietro c'è una forma di razzismo, di pregiudizio, di senso di superiorità. Non ne vale la pena sporcarsi le mani e aiutare quella gente lì. Oppure andiamo avanti con altre scuse. Io penso al mio e non faccio male a nessuno, quindi no. Egocentrismo. Perché? Che bisogni ci sono? Insensibilità, disinteresse a quello che c'è intorno a noi. I veri bisogni sono la salvezza. Sublimazione delle necessità, spiritualizzazione. Che poi se è vero che i veri bisogni sono salvezza, poi bisogna vedere se ci diamo da fare per soddisfare questi bisogni, tra altre cose. Dobbiamo separarci dal mondo, non dobbiamo sporcarci con queste cose, queste persone, peccatori, lontani da Dio. E questo ha a che fare con il senso di distacco, perché noi siamo troppo santi, no? La nostra supposta santità. Santo vuol dire essere separati dal mondo, quindi noi siamo santi, non dobbiamo mischiarci le mani, le cose, stiamocene per i fatti nostri, non aveva niente a che fare. La fede privata, una cosa mia privata, non deve essere sbandierata in giro, quindi me la tengo per me, così santa che me la tengo per me. Magari ha paura di apparire, mancanza di convinzione, non vogliamo che gli altri dicano che noi siamo perché, oppure mi vergogno. E questo ha a che fare con la nostra insicurezza, insicurezza nella propria fede, nella propria identità. E potremmo andare avanti con tanto altro. Quante volte ci sono queste ragioni o sono scuse? Perché Gesù ha detto altre cose. Gli apostoli hanno detto altre cose. Noi cosa facciamo? Paolo scrive a Tito. A Tito è una bellissima lettera, corta. Vi consiglio, vi suggerisco di leggerla più volte. Ci mettete poco tempo, è una paginetta e mezza, non è che ci vuole molto tempo, no? quindi si può leggere più volte, tutta di seguito, senza fermarvi dove ci sono capitoli, eccetera, eccetera, tutta d'un fiato. E Paolo scrive a Tito, che si trova a Creta. Creta è una isola particolare, c'è cioè una popolazione particolare, che non c'ha voglia di fare niente. Indolenti. Pigri. Non c'ha voglia di fare niente. E Paolo scrive a Tito per dirgli, ricordare alcune cose che lui deve tenere presente curando la chiesa, le chiese che ci sono a Creta. Vi sono molti ribelli, ciarloni e seduttori delle menti, ai quali bisogna chiudere la bocca, uomini che sconvolgono, insegnando cose che non dovrebbero. Un loro profeta, un cretese, disse: i cretesi sono sempre bugiardi, male bestie, venti pigri. Riprenderli severamente, perché siano sani nella fede e non diano rette a favole né a comandamenti di uomini. Tutto è puro per quelli che sono puri. Non c'è più differenza, non è abbastanza spirituale e tutto il resto. Ma per i contaminati e gli increduli niente è puro. Professano di conoscere Dio, ma lo rinegano con il modo in cui vivono, con i fatti. Sono incapaci di ogni opera buona. Paolo dice a Tito: guarda che la chiesa nella quale sei vive in questa situazione sociale. Le persone hanno questa mentalità. E quindi stai attento, datti da fare. E poi va avanti. E dice: le donne anziane siano maestre nel bene, insegnando ad altri a farlo. Maestre nel bene. Esorta, presentando te stesso in ogni cosa come esempio di che cosa? Di opere buone, non di sapere tante belle cose, non di ortodossia dottrinale, ma di opere buone. L'ortodossia dottrinale deve essere alle spalle, deve esprimersi nelle opere buone. Egli stesso, egli ha dato se stesso per noi, Gesù ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificarci, purificarsi un popolo che gli appartenga. Questo abbiamo ricordato stamattina. Zelante nel lodarlo, nel rompere il pane, nel fare tante prediche, nel... in che cosa? Nelle opere buone. Paolo, che dice queste cose, ma non era quello che aveva scritto che siamo salvati per grazia mediante la fede e non è per opere? Sì. Ma dice: le opere devono venire dopo, perché sono una conseguenza. Gesù ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Zelante, cosa vuol dire? Che si rimbocca le maniche. E voglio che tu insista con forza, perché quelli che hanno creduto in Dio abbiano cura di dedicarsi a studi biblici, anche, perché studi biblici possono portare alle opere buone. Queste cose sono buone e utili a chi? A Dio? No, agli uomini, l'amore per gli altri. Provvedi con cura al viaggio, perché non manchi loro niente, e imparino anche i nostri a dedicarsi, sembra anche un ritornello, a dedicarsi a opere buone per provvedere alle necessità affinché non stiano senza portare frutto. Se Paolo avesse scritto alla chiesa di Asti, cosa avrebbe scritto? Pensiamoci. Quindi, se prima le motivazioni erano: no, non mi interessa, non voglio fare, abbiamo fatto un lungo elenco. Quali sono le motivazioni per cui dovremmo fare? Che cos'è che dovremmo portare avanti? Mi interessa, voglio fare, perché Gesù ha dato se stesso per me, per riscattarmi da ogni iniquità e purificarmi perché io gli appartenga e sia zelante nelle opere buone. Questa dovrebbe essere la nostra motivazione. Se abbiamo capito il resto, questo dovrebbe venire automatico. perché voglio assomigliare al Padre mio che è nei cieli, perché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Io voglio assomigliare a lui. Questa dovrebbe essere la nostra motivazione. Se è vero il primo, le cose che mi hai detto fino adesso, allora possiamo arrivare a questo. E per finire, quindi, quali sono gli affari nostri? Fate gli affari vostri. Quali sono i nostri affari? Cosa possiamo fare, quindi? Due domande e un suggerimento. Prima domanda è: che cosa possiamo fare? Qui ognuno deve pensare. Che cosa potrei fare? La prima risposta magari potrebbe essere: devo incominciare a tirarmi sulle maniche. Intanto mi tiro sulle maniche e poi? Ma che cosa possiamo fare? Seconda, quando cominciare? Perché tante volte siamo sempre sì sì, prima o poi devo incominciare, come ci ha raccontato Deborah, no? Sì sì, devo fare, sento, voglio, ma se non ci diciamo, non diamo una scadenza, rimarremo a rimandare, a non fare mai niente. E sì sì, lo so che dovrei, e sì sì, lo so, quante persone dicono sì sì, lo so che dovrei, quanti di noi l'hanno fatto? Due domande, quindi. Cosa possiamo fare quando cominciare? E qual è il suggerimento? Prendere contatto con Deborah, Esther e Milena. Con loro potrete vedere quali sono le possibilità, quali sono le tante cose che si potrebbero fare. Perché quando si incontra il gruppetto dell'area sociale e le idee ne vengono fuori, non soltanto di idee campate per aria, di idee che riguardano i bisogni della società nella quale siamo, non nella società Asti, non la società italiana, piemontese, astigiana, Asti. Quindi non andiamo troppo in giro. Quali sono i bisogni? E ce ne sono tanti. Ogni tanto vengono fuori delle idee. Ma ci sarebbe questo bisogno, ho sentito che c'è questo bisogno, in comune mi hanno segnalato, ho sentito quelle associazioni, che cosa possiamo fare? Quindi ci sono tante cose e diciamo, sì, sarebbe bello, ma chi c'è? Quindi chiediamoci, quali sono gli affari nostri? E che il ricordo di quello che il Signore ha fatto possa stimolarci a dire, non tanto facciamo del bene agli altri, punto, filantropia, tanto per. No, noi abbiamo una responsabilità perché Dio ha perdonato i nostri peccati. Abbiamo una responsabilità perché? Perché noi dobbiamo assomigliare al Padre nostro. Abbiamo una responsabilità perché la nostra fede non deve essere così preziosa da tenerla chiusa in una cassetta di sicurezza in banca, ma deve essere fatta vedere. Essere mostrata. Con che cosa? Essendo corretti, essendo buoni e anche agendo per il bene degli altri.